Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
E buongiorno da Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e per parlare anche un po' di resistenza abbiamo chiamato Cristiano Armati. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno a tutti.
Cristiano Armati sta dirigendo per Giulio Perrone un nuovo marchio editoriale, il marchio editoriale che si chiama Red Star Press. È una nuovissima avventura perché è iniziata lo scorso aprile, mi sembra, ed è stata presentata al Salone del Libro di Torino. Cristiano, dirci com'è iniziata.
Diciamo che avevo questo progetto di natura editoriale già da un po' di tempo. Fondamentalmente volevo concentrarmi su tre grandi aree. Da una parte la riproposizione di grandi classici del pensiero politico della sinistra, poi su libri di storia che andassero a coprire aree importanti ma trascurate, diciamo, dall'editoria mainstream, e quindi mi interessava dare voce da un punto di vista espressivo a esperienze di lotta e per l'appunto di resistenza che nascono ogni giorno sulle strade. Ecco, con questo programma è nato appunto il progetto editoriale che sta alla base di una vera e propria nuova casa editrice che la Giulio Perrone ha prodotto, la Red Star Press.
Ah, quindi non è soltanto un marchio editoriale, una collana indipendente, è proprio un nuovo
editore. Una nuova casa editrice da ogni punto di vista, a cominciare, diciamo, dal numero di ISBN che identifica appunto le singole etichette. All'interno ci sono poi tre collane. A Torino abbiamo portato la prima di queste collane, che al momento conta due pubblicazioni. Questa collana si chiama I Libretti Rossi, che sono un po' il fiore all'occhiello della Red Star, e i primi due titoli sono per l'appunto Il Libretto Rosso della Resistenza, uscito il 25 aprile, e poi Il Libretto Rosso dei Comunisti, basato su un testo di Engels che è in libreria proprio in questi giorni.
Partiamo dal primo per raccontarli anche ai nostri ascoltatori. Tu nella tua postfazione dici: il libretto rosso della resistenza per occuparmi della teoria e della pratica della guerriglia attraverso i documenti dei partigiani italiani. Perché tu avevi già fatto un'esperienza precedentemente con la Purple Press, mi sembra.
Esattamente, la Purple Press era un altro marchio con cui avevo lavorato diversi anni fa, che poi ha subito, diciamo, delle anche piacevoli vicissitudini in quanto la proprietà è passata attraverso diversi editori. Io ne sono uscito portandomi via, se così posso dire, l'idea principale, vale a dire proprio quella dei libretti rossi, libri che potessero condensare in maniera popolare una panoramica inerente appunto personalità importanti della sinistra o eventi, fenomeni come quello della resistenza.
Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un breve brano e poi ritorniamo a parlare con Cristiano Armati di Red Star Press, nuovo marchio editoriale.
Carta vetrata.
E quando anche l'ultimo di noi non ci sarà più, se racconteranno altre storie, se tenteranno di manipolare i fatti, beh, resistete per noi. Sono queste le parole con cui si chiude il libretto rosso della resistenza a cura di Cristiano Armati, uscito per Red Star Press, e sono queste le parole di Zaccaria Verucci, morto a Roma il 7 febbraio del 2011, uno dei partigiani che hanno più tra i tanti mantenuto viva la memoria di quella resistenza. Cristiano, ci sei ancora?
Sono qua.
E allora, che significato ha, oltre al significato di voler resistere contro la lotta contro il fascismo, proporre oggi dei volumi così agili e che possano essere in qualche modo letti da tutti?
Ma io direi che il significato principale è quello di riscoprire il valore del libro al di là di quella polvere che spesso alcune istituzioni, che siano la scuola, che siano alcuni partiti politici, che siano i nostri stessi pregiudizi, ecco, fanno depositare su dei materiali che invece sono assolutamente avvincenti, molto vivi, di grande attualità, quindi il contrario, no, di quell'aria polverosa appunto che spesso purtroppo i libri sembrano promanare in maniera particolare poi ecco anche fenomeni come la stessa Resistenza, che invece fu tra le tante altre cose un evento di grande forza giovanile, di grande portata morale e di grande innovazione anche rispetto a quei valori che poi sarebbero stati alla base della Repubblica Italiana. Quindi i libretti rossi provano proprio a fare questo, ecco, a così cercare di presentare questi testi per quello che sono, assolutamente interessanti dal punto di vista storico e decisamente avvincenti anche dal punto di vista narrativo, quindi un vero e proprio patrimonio che magari sta nell'incuria, ecco, di, nella migliore delle ipotesi, di biblioteche sempre chiuse.
Sì, o vengono dimenticati o vengono accusati, purtroppo oggi c'è una certa moda di equiparare Resistenza e invece i ragazzi di Salò e insomma diciamo che su questo bisogna prendere una posizione molto forte. A mio riguardo i primi lottavano per la libertà, i secondi molto probabilmente no, insomma. Però parlando di libretti rossi viene subito in mente uno, il libretto rosso di Mao. È prevista la pubblicazione?
Nasce proprio da lì ed è anche questa una storia molto affascinante. Come è noto, il libretto rosso di Mao in realtà venne scritto dal ministro della propaganda, proprio raccogliendo frasi e citazioni di Mao, discorsi, ma la cosa interessante è che questo originario libretto rosso venne in qualche modo utilizzato soprattutto dai giovani per rimproverare ai dirigenti del Partito Comunista Cinese una certa, come dire, istituzionalizzazione, rilassatezza rispetto ai valori che avevano animato la rivoluzione, no? E per cui famoso rimase questo gesto di ostentare davanti a appunto i vari dirigenti dell'immensa Cina e appunto il libretto rosso, come per invitarli a rispettare quello che era stato lo spirito della rivoluzione. E alla stessa maniera ci piaceva pensare intanto appunto al libretto rosso come condensato e come dire raccolta esaustiva di principi importanti, ma alla stessa maniera anche pensare al libro come oggetto che abbia un valore attivo, al di là della lettura, dell'esperienza individuale della lettura, che chiaramente è fondamentale, però ecco, questo oggetto di sventolare il libro davanti a qualcuno o a qualcosa che si vuole in qualche maniera stimolare, superare, anche combattere. Ecco, il libro ha senso proprio quando riesce a fare questo, quando riesce in qualche maniera a essere introiettato e quindi anche a produrre un'azione. Quindi questo è un po' lo spirito della collana e libretti rossi.
Ed il secondo libretto rosso ha avuto sicuramente questa capacità di influenzare e di avere un ruolo attivo. L'avete intitolato il libretto rosso dei comunisti, in realtà è più noto col titolo Principi del comunismo di Engels, e questo pamphlet fatto di domande e risposte è stato utilissimo per formare la coscienza politica di tanti quanti non avevano capacità, per sfortuna, insomma, per sistemi scolastici che non funzionavano, non avevano possibilità culturali di avvicinarsi alle idee comuniste, e il libretto invece ha servito un po' come da Bibbia, da guida.
Questo è un altro libro che ha una storia, che è un libro nel libro. I principi del comunismo, che noi abbiamo scelto di ripresentare con il titolo appunto Il libretto rosso dei comunisti, venne scritto da Engels, ingiustamente noto come seconda parte, no, del binomio Marx e Engels, nel 1847. Si trattava in quel momento, nell'ambito della Lega dei Comunisti, che era un'associazione ancora di carattere utopico, di far passare tesi che non fossero quelle, pur molto belle, però del paternalismo tipico del socialismo utopistico, per cui la società in qualche modo si poteva cambiare con la buona volontà o con le buone azioni, insomma, come dire, il buon comportamento dei singoli. Ecco, Engels, incalzato dall'urgenza di combattere questo tipo di approccio, riesce a scrivere in pochissimo tempo I principi del comunismo. In quel momento non poteva contare su Marx perché Marx aveva altri impegni, e nel farlo in qualche maniera intanto riscopre la tradizione del manifesto così come oggi noi lo intendiamo, che era una tradizione in questo senso nata all'indomani della rivoluzione francese all'interno della sinistra rivoluzionaria, e poi ecco riesce a fare un testo di grande semplicità e in una serie di domande e risposte affronta i cardini dell'economia, della società, addirittura dell'organizzazione familiare o del ruolo dell'uomo e della donna, per esempio, ecco, all'interno di una futura società comunista.
Sì, e per salutarti leggiamo proprio una di queste domande: quali conclusioni si possono trarre dal regolare ripetersi delle crisi economiche? E lui dà una risposta che è di un'attualità sconvolgente, perché risponde tra le altre: la grande industria, finché sarà gestita nel modo che conosciamo, può reggersi solo tornando a ricadere di 7 anni in 7 anni in una confusione generale periodica che ogni volta mette in pericolo la civiltà intera e che non si limita a percepire nella miseria nella miseria i proletari, ma manda a rovina anche un gran numero di borghesi, ecco, quindi che coinvolge tutti. Io ti ringrazio davvero, Cristiano, è stato un piacere.
Grazie Gabriele per lo spazio.
A presto.
Buon continuamento. A presto.
Grazie.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta vetrata per collegarci con Massimo Arcangeli. Carissimo Massimo, come stai?
Bene, bene. Voi saluti innanzitutto ai radioascoltatori, oltre che a te.
Ci ha raggiunto anche Filippo Laporta, che è qui accanto a me e che vuole personalmente intervistarti su un libro particolarmente interessante, perché tocca un argomento che è quello dell'estetica. Oggi si parla tanto di libri come libri belli o libri buoni. Guardiamo però la lingua che li esprime, quindi non il contenitore o l'argomento, ma proprio quanto la nostra lingua può rientrare in dei canoni estetici come un quadro, come una scultura, come un'opera musicale. La parola a Filippo Laporta.
Ciao Massimo. Allora, io ho letto questo tuo libro, che non è solo un pamphlet, no? Cercasi Dante disperatamente l'italiano alla deriva. Non è solo un pamphlet, perché quando si intende pamphlet poi proprio la qualità della lingua va un po' in secondo ordine. Invece il tuo è un libro scritto benissimo, è anche un personal essay, e attraverso il libro tu appunto fai una diagnosi di quella che è la nostra povera lingua italiana di oggi. Parli di impoverimento del lessico, parli di ipersemplificazione, di analfabetismo di ritorno, di appiattimento, direi anche dello scritto sul parlato. Ecco, mi veniva in mente una cosa, che anche io sono come te, anche a volte scandalizzato proprio da questo immiserimento della lingua. Secondo me spesso ci troviamo di fronte a un italiano pseudo-sofisticato, che è più insidioso da scovare, no? Bonolis in una trasmissione serale parlava di varieganza. Molti italiani ogni due parole dicono che sono basiti, cioè c'è una lingua, diciamo, appunto pseudo raffinata, pseudo sofisticata, che in realtà è invece è banalizzante. Ecco, anche te diciamo vedi questo fenomeno?
Assolutamente sì, io direi che manca l'elemento centrale tra i due fenomeni che potremmo mettere uno in relazione all'altro, cioè si passa dall'italiano basico, ipersemplificato, semplicistico, all'italiano pseudo raffinato. Manca l'elemento centrale, cioè lo zoccolo duro, rappresentato da quell'italiano colto che in un continuum, no, come si dice tecnicamente, in una linea diritta, anche se talvolta ondulata, che dovrebbe passare dal più facile al più difficile, che dovrebbe incidere proprio sul corpo centrale di una lingua, ecco, questa linea non c'è, e quindi sono d'accordo con te. E l'italiano pseudo raffinato, pseudo sofisticato, e l'altra faccia di un italiano che vuole essere un pochino snob, e quindi la stessa cosa avviene in fondo anche con il fenomeno che è stato più volte definito italiano, italo-inglese. Siamo sempre lì, manca proprio una consapevolezza dell'utilizzazione seria della lingua italiana.
Sì, certo, io tra l'altro pensavo a questo eccesso metaforizzante, perfino nella prosa giornalistica, ci sono delle metafore che io non sopporto più, non so, quando dicono continuamente un silenzio assordante, ma veramente è incredibile, perché appunto, voglio dire, sono figure retoriche meravigliose, l'ossimoro, però vengono usate appunto in un modo eccessivo. Mi veniva viene in mente anche un'altra cosa. Il tuo libro si richiama Dante, pensiamo al De Vulgari Eloquentia e alla ricerca da parte di Dante di una lingua volgare, lui la chiamava la pantera profumata, un'immagine che viene dai bestiari medievali. Nel 1200 poi pantera profumata era proprio la poesia, no? Lui la applica alla sua ricerca, lui cerca un volgare, lui vuole sdoganare il volgare, vuole che il volgare diventi una lingua adatta alla letteratura, diventi una lingua letteraria. Però c'è da dire una cosa, e una volta mi pare che ne parlammo, tu accennasti a questo. Dante usa degli aggettivi per definire il suo volgare ideale, no? E sono illustre, cardinale e regale o curiale, cioè degno di essere parlato appunto in una corte o in un tribunale, no, curiale. Però è come se mancasse, cioè poi Dante ha scritto la Divina Commedia, che è stato anche un poema popolare, che sapevano a memoria gli artigiani, eccetera. Però è come se in questi aggettivi del volgare ideale cercato da Dante mancasse un ulteriore aggettivo, che è volgare popolare. Mi pare che tu hai fatto una volta un cenno a questa cosa.
Sì, sì, è un altro aspetto interessante della questione. Io direi che il tentativo di azzerare tutto è avvenuto più o meno all'incirca in coincidenza con il Rinascimento, poi ci ha messo di suo anche l'Illuminismo. Credo che manchi questa accezione reale, appunto, di popolare. Io spendo talvolta molte parole per difendere proprio agli occhi di chi mi ascolta, appunto, agli occhi delle persone con cui parlo, l'idea di un'Italia reale che passi anche attraverso quel concetto che possiamo definire popolare. Troppo spesso parliamo dell'Italia legale, l'Italia dell'inno di Mameli, l'Italia della grande poesia, dei grandi classici, che è importante ovviamente, soprattutto in questa dimensione di recupero di una classicità che talvolta dimentichiamo. Però accanto all'Italia legale, e credo che in questo Dante sia stato davvero un maestro, c'è quell'Italia reale che passa per tanti aspetti che ci toccano nella quotidianità anche spicciola, e che è anche una storia di gente comune, di generi letterari o documentari che senz'altro in molti casi non coincidono con quelli che noi consideriamo come classici o alti, e che dovrebbe essere fatta. Io credo che sia venuto il momento proprio di costruire una storia sociale della lingua italiana che in altri paesi esiste e che da noi ancora non c'è.
Certo, insisto sull'aggettivo bello. Allora, una lingua italiana bella, che bisogna intendere? Noi italiani siamo anche un po' condizionati, perfino corrotti da una tradizione estetizzante, no? Noi pensiamo che una lingua bella sia una lingua affettata, sia una lingua ornamentale e quindi appunto retorica, eccetera, eccetera. E invece no, cioè, una lingua bella credo che sia una lingua invece limpida, semplice, elegante. Pensa a una tradizione che va da Galileo fino a Calvino, insomma, no? Che cos'è una lingua bella? È semplicemente una lingua che una persona usa per dire quello che vuole dire, per dire quello che pensa. Diceva Vonnegut che per avere uno stile bisogna avere soprattutto qualcosa da dire, qualcosa che ci sta a cuore dire. Ecco, allora ti chiedo, per te questa lingua, la bellezza della lingua, da che cosa è data? È sempre legata anche ad una passione conoscitiva, a una ricerca di verità?
Allora sì, la prendo un pochino alla lontana, perché merita il discorso un piccolo approfondimento. Io ho polemizzato di recente con un libro che peraltro ha anche aspetti interessanti di Franco Brevini, che è La letteratura degli italiani, in cui Brevini, pur in partenza cercando di mettere i punti fermi su un discorso che è quello rappresentato dall'antirealismo dell'aristocrazia letteraria italiana, poi alla fine aderisce un po', secondo me, in modo miope, a una lingua dell'uso comune che secondo lui non sarebbe più passibile di ricambio. Cioè, secondo lui dovremmo tutti rassegnarci a quell'italiano standard che talvolta diventa italiano basico. Io credo invece che se oggi, ecco, è un po' un'idea vecchia, ma talvolta vale la pena recuperarla, soprattutto in tempi sospetti come i nostri, se Gianni oggi non ci parla più, se oggi siamo di fronte a un gusto collettivo sempre più in sapore, se noi seppelliamo spesso tutto quello che diciamo, scriviamo sotto la valanga dei pregiudizi razziali, politici o religiosi, secondo me è proprio perché non siamo più abituati a sentirci disarmati proprio dalla vertigine del bello, dalla sua virtù in un certo senso anche un po' taumaturgica. L'etica è importante, però se noi accostassimo ogni tanto all'aggettivo etico la bellezza, recupereremmo quell'idea, forse anche utile, di una bellezza etica, che potrebbe essere proprio l'idea di un sistema di valori artistici nei quali possiamo essere tutti più o meno disposti ad ammettere l'impronta del genio, ecco, indipendentemente dalle etnie, indipendentemente certo, dalla fede, certo, dal colore della pelle e così via.
Bene, ringrazio Massimo Arcangeli, abbiamo parlato del suo libro Cercasi Dante disperatamente, L'italiano alla deriva, e lui appunto suggeriva, secondo me molto utilmente, un'unione di etica ed estetica. A proposito della lingua, come diceva quel tale, vi ricordate, chi parla male pensa male, ne parlava, lo diceva appunto Nanni Moretti in un film, e quindi al contrario, chi parla bene pensa bene. Allora ciao Massimo, a presto.
Ciao, ti aspettiamo, grazie, per parlare del Festival di Milano che partirà a giugno.
Sì, 6 giugno.
E ti vogliamo prima per presentarcelo.
Va bene.
A presto.
Tanti saluti.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata e vogliamo salutare Milano, e Milano con i libri che vengono venduti, che vengono letti, che vengono fatti, la proposta editoriale non solo delle grandi case editrici. Abbiamo con noi Riccardo Chiaberge. Perché Milano? Perché alcuni giorni fa Rinaldo Gianola ha parlato della famosa esperienza di Milano Libri, una casa editrice che è stata fondatrice, possiamo dire, in Italia, dei Peanuts, di Charlie Brown, di tutto quel mondo che poi arrivò a essere diretto anche dal grande Oreste Del Buono. Cosa ricordi di quell'esperienza?
Ma io ricordo, devo dire, io sono arrivato a Milano nel 78, quindi questa esperienza era già avviata da tempo, ma ricordo la figura straordinaria di Giovanni Gambini, libraio ed editore, insomma, una persona squisita. La sua libreria era un luogo di ritrovo, è stata per anni un luogo di ritrovo di tutta la cultura milanese.
Ma parliamo di punzecchiature, ecco, il tuo ultimo libro colpisce proprio come le vespe con Fatti e misfatti della cultura italiana negli anni di Berlusconi, uscito da pochissimo per Aragno Editore.
Sì, dunque il sottotitolo negli anni di Berlusconi è soltanto così di carattere cronologico, diciamo, perché copre per l'appunto un periodo in cui Berlusconi è stato al potere la maggior parte del tempo, quindi definisce un arco temporale, ma definisce forse anche un clima culturale in qualche modo.
Che ha avuto la caratteristica di rendere più leggera la presenza dei libri nelle case degli italiani, anzi forse sempre meno presenti, non lo so, come la vedi?
Ma diciamo che sono stati anni in cui anche sui quotidiani ha imperversato una forma di giornalismo cabaret che riduceva tutto a battuta, a sghignazzo, a fescennino, c'era una specie di voluttà di dissolvimento, insomma, di ilarità degli abissi, insomma, come quello che provano i subacquei quando perdono ossigeno, no? E forse è successo anche a noi, insomma, che
l'euforia
più
del profondo, l'euforia del profondo.
Esatto, più cadevamo in basso e più ci veniva da ridere. Ecco, invece lo spirito delle vespe, come è stato messo in luce anche da qualche recensore come Armando Massarenti sul Sole 24 Ore, ha sempre avuto un altro carattere, insomma, di ironia in un contesto serio. È sempre comunque rispettosa della persona presa di mira, cioè non c'è mai la volontà di distruggere la reputazione dell'avversario.
Quindi non è un'embolia, ma è addirittura un'eccitazione da ossigeno, è quasi una boccata di aria di alta montagna.
Se vogliamo sì, dato se lo dici a un alpinista, e quindi io sono amante della montagna e quindi capisco molto questa metafora.
Non a caso chi veniva colpito da questi pungiglioni gradiva sempre, ed era quasi una medaglia per lui avere l'onore delle cronache delle tue vespe.
Beh, non tutti.
I migliori lo accettavano, anzi veniva considerato essere finalmente arrivati all'attenzione di un ambiente che è quello della letteratura italiana, che notoriamente è invece distratto da tante cose e guarda sempre gli stessi personaggi.
Ma sì, però devo dire che quelli che hanno dato maggiore prova di fair play sono anche alcune tra le figure di maggiore rilievo della cultura italiana, come Umberto Eco, insomma, sono persone di grandissima intelligenza e che quindi anche hanno senso dello humor.
nonostante che l'hai colpito in maniera pesante, se lo ricordiamo. Sì. Invece chi è che ti ha stupito per la reazione eccessiva? Magari non pensavi che reagisse così male.
Beh, insomma, ce ne sono stati alcuni. Per esempio, mi stupì molto che Alain Elkann, che era presidente del Museo Egizio all'epoca, si risentì per un innocuo divertissement che avevo fatto proprio sulla trasformazione del Museo Egizio in una specie di hotel a 5 stelle, che offriva tutta una serie di servizi, ed era sulla falsariga delle esperienze di musei stranieri che avevano avviato così delle esperienze analoghe. Ma lui si risentì moltissimo, benché non fosse nemmeno nominato nell'articolo, e protestò vivacemente con il direttore.
Ma quanto mi dispiace. Vogliamo ricordare che il 30 maggio, visto che noi siamo trasmessi anche a Bologna, sarai a Bologna, alla libreria Coppa Ambasciatori, dove il direttore Alessandro Cioppi, la libreria in via Orefici 19, per chi non lo sapesse, ma insomma in pieno centro, a due passi dalla torre, parlerai di questo libro con Lia Celi, la giornalista e scrittrice bolognese nota a molti nostri ascoltatori di Bologna.
Sì, è un'autrice satirica e collaboratrice del Misfatto, tra l'altro, e così che ha accettato di presentare il mio libro, dice che si sta divertendo molto a leggerlo, e detto appunto da una che fa di professione la scrittrice satirica, insomma, mi fa particolarmente piacere, perché questo non è mai stato il mio mestiere principale. Io ho sempre fatto del giornalismo culturale o scientifico serioso, palloso, no? E quindi questo era una cosa un po' a margine, una specie di sfogo di una mia seconda natura, insomma, che ho sempre avuto. Insomma, fin dagli anni del liceo scrivevo epigrammi sul giornaletto scolastico.
Ti ringraziamo tantissimo, Riccardo, e ti diamo appuntamento in studio qui a Roma, perché sappiamo che adesso sei molto più romano del solito.
Certo, grazie, alla prossima allora.
Carta vetrata.
Sempre Alberto Gaffi ai microfoni di Carta vetrata per una puntata dedicata a Riccardo Chiaberge, che ci ha appena salutato con le sue punture di Vespa che sono state un po', in qualche modo, colpivano in maniera disinibita e senza rispetto le autorità. Parlavamo appunto di Alain Elkann, che si intestardì al dire che era lui oggetto di quella punzecchiatura. In realtà non lo era. Ma abbiamo con noi Tommaso Giagni per parlare di un argomento che oggi è diventato veramente quasi invadente: la banda della Magliana. È stata aperta da poco la tomba di Renatino De Pedis, si è tornati a parlare ancora di questo grande mondo mediatico che è costruito intorno alla banda della Magliana, film, docufiction, un po' di tutto. Cosa ne pensi, Tommaso?
Ho scritto, mi è capitato di scrivere sulla banda della Magliana, piuttosto sulla sua percezione oggi, nel senso che è cambiata completamente rispetto a quello che si può pensare, e è una cosa completamente diversa rispetto appunto a quello che si può pensare. La banda della Magliana oggi è un mito, in realtà un mito borghese che viene assorbito e diventa un mito anche in periferia, nelle borgate, per aderire appunto a un modello borghese che attraverso i film, attraverso la letteratura, attraverso la serie si è appropriata di questa storia incredibile. E appunto la storia di De Pedis non vuole finire, e questa storia della tomba ancora affascinante, incredibile.
Tu parlavi della palestra dove andavi ad allenarti, che in realtà nessuno sapeva lì alla Magliana che cos'era, insomma, perlomeno gli davano un'importanza che invece in ambienti borghesi era molto più forte.
In realtà in quella palestra si andava poi a svuotare il giovedì sera quando c'era quando usciva la serie su Sky, la serie televisiva, e si andava a svuotare per andare a vedere un qualcosa che di fatto era esterno, era non proprio più di quel tipo di persone, e persone che alla Magliana 20 anni prima non avrebbero avuto bisogno della televisione per farsi raccontare storie del genere, bastava scendere sotto casa, adesso il giovedì sera uscivano, andavano a svuotare le palestre, a riempire i divani davanti alle televisioni.
Stranieri a casa loro, che è un po' anche il titolo del tuo romanzo appena uscito per Inaudi, Lo straniero.
L'estraneo, esattamente, sì. Esattamente questo. La difficoltà della...
L'lapsus è stato forte, perché l'estraneo ricorda appunto lo straniero di Camus.
Certo, no, naturalmente Camus è un estraneo, è un pioniere dell'estraneità della letteratura.
Ti senti debitore nel suo stile oppure sei altrove nella letteratura italiana?
Ma insomma, perché è un libro che ho apprezzato moltissimo, un autore straordinario. C'è quello sguardo, sì, di estraneità, di alienazione da quello che dovrebbe essere il sé, che personalmente mi colpisce molto. Poi i riferimenti sono anche altri.
Quali?
Beh, sicuramente una certa letteratura che si è occupata del rapporto tra centro e periferie in Italia, soprattutto a Roma, tra gli anni 90 e gli anni zero. Insomma. Penso a Sandro Onofri, penso a Andrea Carraro, penso a Claudio Camarca, fino ad arrivare a Walter Siti, che oggi, oltre ad essere uno dei più grandi scrittori italiani, è il cantore massimo di queste cose. E è un libro che è un po' diverso in apparenza, ma poi in realtà va lì, è Devozione di Antonella Lattanzi, che è un rapporto che racconta una certa emarginazione, un certo margine appunto rispetto a Roma.
Parliamo di te, tu sei giovanissimo, hai già però un'esperienza nel campo editoriale quasi decennale, perché da quanti anni che lavori in questo mondo?
Io ho cominciato a pubblicare che avevo 18 anni, quindi 8 anni fa, adesso ne ho 26. Sì, ho iniziato a pubblicare racconti su alcune riviste e piano piano ho partecipato a delle antologie, ho partecipato a un'antologia di Minimum Fax importante, si chiama Voi siete qui, che è uscita nel 2007, e poi in altre cose, fino ad arrivare a questo libro su cui ho lavorato 4 anni e che, insomma, comunque, per quanto l'esperienza possa essere tanta, relativamente tanta, poi è sempre il primo romanzo e è sempre la prima volta.
Possiamo dire un lavoro di condensazione, perché inizialmente il manoscritto era molto molto più ampio, invece si è arrivato a un testo finale ridotto di quasi la metà.
Sì, il manoscritto era più lungo, si è andato appunto a accorciare perché era giusto così. Poi io credo molto nel rapporto tra l'autore e la casa editrice, tra l'autore e l'editor. Quindi...
Parliamo proprio di questo. Tu hai anche fondato un'agenzia, ricordiamo come si chiama?
Si chiama Vicolo Canneri, è un'agenzia letteraria che è nata neanche un anno fa, da me e da un altro ragazzo, si chiama Corrado Melluso.
E lavora molto, insomma, ha già diversi clienti. E come vi trovate a intercettare il cliente, soprattutto nel dirgli questo va fatto quando lui vorrebbe fare qualcos'altro?
In sostanza si fa un'attività di scouting, che è quello che probabilmente oggi le case editrici faticano a fare, e accanto a questo lo si rappresenta poi nel rapporto con l'editore in tutte le sue sfumature. Accanto a questo facciamo anche un editing.
E quello volevo sapere, appunto, l'intervento certo, sul testo.
Certo, io, Corrado Melluso o Tommaso De Lorenzis, che è il terzo dell'agenzia, ci mettiamo a lavorare con l'autore che ha scritto un manoscritto che ci convince, ma che non consideriamo ancora abbastanza buono per essere
quasi proposto. Quasi sempre così,
poi si può decidere se mandarlo comunque alle case editrici, che insomma altre agenzie, altri interlocutori fanno probabilmente. Noi pensiamo che in realtà poi serva un rapporto con la casa editrice di stima, bisogna essere autorevoli poi quando si propongono dei testi, e quindi ci mettiamo a fare un editing insieme all'autore, di fatto a fondo perduto, nel senso che non abbiamo nessuna certezza poi che una casa editrice andrà a prendersi quel manoscritto, lo trasformerà in un libro.
E non lo fate pagare all'autore?
Non lo facciamo pagare l'autore, non facciamo pagare l'editing se il manoscritto in partenza ci ha convinti.
Quindi siete già una casa editrice, non stampate, però di fatto fate quello che faccio io normalmente, di lavorare su un testo quando ho deciso di pubblicarlo.
Di fatto ragioniamo più come una casa editrice che come un'agenzia letteraria insomma, secondo quelli che sono quello che è il canone. Sì, ragioniamo in termini di casa editrice, ci mettiamo a fare appunto questo editing, che è una fase ovviamente importante perché c'è un rapporto con l'autore, c'è uno scambio, c'è un momento di fiducia da una parte all'altra. E l'editing in generale, appunto, anche per il mio libro è stato così.
Chi è stato il tuo editor?
Il mio editor è stato Rosella Fossorino di Enodi Stile Libero.
E quando lo presenterai a Roma o in giro per l'Italia? Diamo qualche data ai nostri ascoltatori.
Ma sicuramente sarà il 4 giugno a Palermo, poi vedremo, probabilmente a Roma intorno al 7, all'8 giugno, poi ancora non ho date certe. Questo è,
ce le farai sapere. Ce
sì,
le farai sapere.
Questo è sicuro.
A presto, Tommaso.
Allora, a presto, Alberto. Grazie.
In bocca al lupo per il libro.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo con la mia voce, con Gabriele Sabatini. Io ho al telefono Enrico Emilitri da Milano sulla mostra di Tiziano Vecellio a Palazzo Reale. Oggi
siamo qui di fronte ad alcuni dei capolavori esposti, non tutti di Tiziano ovviamente, e qui abbiamo delle bellissime Madonne che molto manierate, e poi vediamo qui di seguito anche un Olime Tangere di Sustris, ospitato in una nota villa padovana recentemente restaurata da Fai, un Lorenzo Lotto con Susanne Vecchioni e poi altri paesaggi molto belli, molto raffinati, che appunto mostrano come del paesaggio si sia progressivamente evoluto da semplice sfondo a protagonista della storia dell'arte e soprattutto della pittura.
Sì, c'è stato un po' di dibattito su questo, perché addirittura si dice che il termine paesaggio si derivi in qualche modo da una lettera di Tiziano che è stata proprio di quel periodo inviata all'imperatore Filippo II.
Sì, infatti all'ingresso della mostra infatti abbiamo potuto vedere, grazie alle guide, appunto questa lettera che Tiziano ha mandato a Filippo II, re di Spagna e figlio di Carlo V, che come tutti sappiamo non gli volle lasciare il trono imperiale, ma gli lasciò semplicemente il regno di Spagna perché non lo riteneva giustamente adatto, ma lasciò il trono a Ferdinando, che è progenitore degli ultimi imperatori d'Austria e poi d'Austria-Ungheria. Per quanto riguarda le opere, qui per esempio un bellissimo quadro di Jacopo Bassano, La Pastorale, che è molto ben illuminata, rende molto bene il paesaggio, in particolare il cavallo bianco, che è un po' il sottotitolo anche di questo quadro, proprio un quadro molto bucolico con le pecore, gli agnelli, i cani, le mucche, le capre, l'asinello e i pastori, che c'è il pastore semi addormentato, è un pastorello lì vicino, comunque è molto bello, è anche un David pastore qui è a fianco, diciamo anche qui della cerchia di Andrea Previtali, e quindi molto arcadico, molto bucolico, un'altra pala sacra, una pala di Jacopo Bassano che mostra questi contrasti anche tra il Cristo un po' molto più umano e un Padre Eterno, diciamo molto mm-hmm. gigantesco, con questi putti che reggono le nuvole, il sole, questo paesaggio di sfondo.
Torniamo per un minuto tra le montagne, perché un'altra cosa di cui ci volevi parlare è l'associazione culturale Lampi dell'Alta Anaunia.
Sì, dell'Alta Anaunia, sì. Quello ti posso dire è che l'associazione Giovanni Battista Lampi è sorta oltre una ventina di anni or sono, per opera di un sacerdote locale, poi per il professor Ruffini, purtroppo recentemente mancato, l'ha lanciata definitivamente. Si occupa appunto di studi storici, artistici, culturali per tutta l'Alta Val di Nona, ma per la Val di Nona in genere. Io sono onorato appunto da oltre una ventina d'anni di far parte di questa associazione, già da quando peraltro abitavo ancora tra Date e poi Varese.
E quali sono i prossimi incontri che state organizzando, magari per l'estate? Insomma, il Trentino e l'Alto Adige sono luoghi anche di vacanza, quindi magari la gente, se sa che ci sono attività culturali, è ancora più interessata.
Proprio in occasione del ventennale dell'anniversario di fondazione si verrà fatta una serie di giornate di studio appunto sulle varie attività svolte in precedenza. E poi, per esempio, già il 24 maggio ci sarà la presentazione di una rivista di un'altra associazione, però di Trento, l'Istituto Trentino di Studi e Ricerche Storiche, e questo è il nuovo numero di questa rivista, e poi ci saranno diversi incontri serali e anche presentazioni di libri, e comunque il calendario è ancora in divenire, e quindi verrà presentato più tardi, e semmai ve ne farò avere una copia all'occorrenza.
Ah, benissimo, così ne daremo notizia. intanto per chi volesse, esiste il sito dell'associazione www.associazionegblampi.it in cui si possono scoprire le attività di questa associazione.
Sì, il sito è stato appena rifatto, quindi sì. Ancora non c'è molto, ma comunque spero che prossimamente ci sarà qualcosa di più.
Benissimo, grazie mille Enrico, a presto.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo con Carta vetrata, abbiamo in linea Marco Carrara da Bergamo che ci presenta il controverso imperatore Norton I, lo strano personaggio che si autoproclamò imperatore degli Stati Uniti nel 1849 e poi addirittura protettore del Messico. Buongiorno Marco.
Buongiorno. Allora, Josh Abraham Norton, che è nato non si sa esattamente quando, tra il 1814 e il 1819, era inglese, è cresciuto in Sudafrica ed è stato, come detto, il primo imperatore degli Stati Uniti, autoproclamato. Nel 1849 arrivò a San Francisco. Aveva una discreta somma di denaro ereditata dal padre e divenne un uomo d'affari importante. Poi però nel 1853 investì su un grosso carico di riso, speculando sul fatto che il prezzo del riso stesse salendo alle stelle. Poi arrivarono un sacco di navi cariche di riso a San Francisco, il prezzo crollò un quarto di quello che aveva pagato e lui perse una marea di soldi. Passò anni in tribunale cercando di annullare il contratto per il carico di riso. Alla fine il tribunale diede torto, lui nel frattempo si è rovinato la salute mentale, si è rovinato tutto. Nel 1858 finì in bancarotta, sparisce alcuni mesi e riappare a San Francisco nel 1859. Nel frattempo, in questi mesi, ha avuto un'illuminazione, ha capito qual è la sua nuova missione, ha compreso che il sistema legale e politico degli Stati Uniti è sbagliato e ha deciso appunto di autoproclamarsi imperatore degli Stati Uniti.
E come avrebbe voluto riformarlo?
Conosco i dettagli, so che lui voleva cancellare i partiti, fece anche un decreto relativo al fatto che i partiti fossero illegali, eccetera, eccetera, e lui pubblico consegnò questo proclama ai giornali locali e il San Francisco Bulletin lo pubblicò il 17 settembre 1859. Ora, un po' di cose curiose. Allora, lui dal 1859 fino al 1880, quando è morto, è stato l'imperatore degli Stati Uniti, perché abitava a San Francisco.
Ma ecco. Era, cioè, secondo lui era l'imperatore o era accettato, in qualche modo aveva un seguito, nel senso...
La città di San Francisco lo accettava. E Norton I riceveva cibi e regali dai concittadini, la sua prima uniforme gli venne consegnata dagli ufficiali amici della guarnigione locale, girava per l'estate con quest'uniforme, con il cappello decorato con la piuma di pavone, e cosa faceva? Lui fondamentalmente sorvegliava lo stato delle strade dei marciapiedi, ispezionava le carrozze e quindi in generale lui faceva un'operazione come se fosse una sorta di controllore, di poliziotto morale della città. E fu anche molto utile perché a San Francisco vi furono molte sommosse razziali e in una di queste l'imperatore Norton, che ha sempre stato alla parte dei cinesi anche perché lui amava tutti i suoi cittadini, si mise in mezzo e protesse la popolazione cinese da un pogrom, così si mise a pregare in pratica e i bianchi, trovandosi in mezzo a Norton eccetera eccetera, a un certo punto desistettero e lasciarono in pace i cinesi.
Quindi aveva seguito a San Francisco e immagino che quindi ci fosse insomma molta partecipazione e certo. Dopo la morte ci saranno stati dei funerali sontuosi.
Alla morte vi furono 30.000 persone al suo funerale.
Addirittura.
Lui tra l'altro stampava anche banconote, una cosa curiosa, perché la popolazione lo adorava così tanto che quando lui aveva bisogno di qualche spicciolo in più stampava delle banconote che vendeva con un tasso fittizio del 7% che non sarebbe mai stato incassato. E così otteneva qualche soldo in più e poi sosteneva un sacco di progetti, ad esempio il ponte sulla Baia e fu un progetto voluto da lui, poi si realizzò solo decenni dopo la sua morte, però quando poi venne realizzato, pochi anni dopo, nel 1939, si ricordarono e misero una placca commemorativa con l'immagine di imperatore Norton e l'indicazione che fu lui a volere questo ponte nel 1869.
Quindi in qualche modo fu poi riconosciuto dalle autorità, insomma, le sue idee, il suo operato. Nel senso, vorrevo capire in quel momento come veniva gestita la questione da parte del governo federale, nel senso lo ritenevano folle, un sedizioso, cercavano di contrastarlo, gli lasciavano un po' di mano libera.
L'imperatore Norton veniva probabilmente considerato a metà tra il pazzo e l'artista, perché lui interpretava questo personaggio che chiaramente uno pensa è pazzo perché c'è solo l'imperatore.
Certo.
Però ad esempio Mark Twain, che l'ha sempre conosciuto perché lavorava accanto a dove abitava Norton, teneva che Norton non fosse davvero pazzo, anche perché bisogna pensare che Norton fondamentalmente, quando aveva perso tutto, cosa fece? Visto che non era più un uomo d'affari, non era più se stesso, quindi aveva già perso se stesso, decise di adottare un nuovo se stesso. Un nuovo se stesso che a tutti gli effetti era più utile per la società, visto che Imperatore Norton fu un simbolo, fu una figura rilevante, di quanto fosse il suo vecchio se stesso di uomo d'affari, per cui non può essere considerato veramente pazzo. Noi diciamo era come un attore su un teatro che non chiudeva mai, era perennemente in scena, era perennemente il suo personaggio. E qualche cosa curiosa.
Dici ecco, io nel frattempo, se vuoi ti posso leggere una parte del proclama con cui Norton si dichiarò imperatore, e recita così: sollecitato ed approvato dalla gran maggioranza dei cittadini americani, quindi si autolegittimava nel momento stesso in cui si dichiarava imperatore. Io, Joshua Norton, residente ormai da 9 anni e 10 mesi a San Francisco in California, mi dichiaro e mi proclamo imperatore degli Stati Uniti d'America, e in virtù dell'autorità che mi viene in tal modo conferita, quindi lui si autoconferisce l'autorità e in virtù di questa agisce, ordina ai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione di riunirsi il primo giorno del prossimo febbraio nella Music Hall di San Francisco. Ecco, lui si proclama imperatore dopo aver risieduto 9 anni e 10 mesi a San Francisco, qui in Italia, per poter votare alle amministrative per un cittadino non italiano ci vuole molto più tempo.
Ecco. Prima hai chiesto come veniva considerata l'autorità. Allora, un po' lo ignoravano, un po' lui partecipava molto alla vita culturale, perché un po' lo ascoltavano, un po' lo ignoravano, un po' qualche volta veniva sfruttata la sua figura per fare dei finti proclama a scopo pubblicitario o altro, però una volta ci fu una crisi. Una volta un poliziotto troppo zelante non era stato al gioco e ha pensato: c'è una legge che dice che chi si comporta come un pazzo va internato forzatamente, e lo fece arrestare nel 1867. La popolazione si infuriò, vi fu praticamente una mezza sommossa, il capo della polizia dovette far liberare Norton I, che ricevette le scuse ufficiali, e da quel giorno i poliziotti quando passava dovevano salutarlo. E quindi è un elemento, anche le autorità e la popolazione lo difesero, perché era un personaggio che San Francisco voleva avere.
E mi hai parlato prima di Mark Twain. Quindi c'era un rapporto d'amicizia e
sì.
Nell'opera di Twain in qualche modo ci sono influenze di Norton.
In Le avventure di Huckleberry Finn il personaggio del re, si chiama giusto? È ispirato a Imperatore Norton. È apparso anche in altre opere. C'è una citazione che dimostra l'ammirazione dell'autore di Stevenson in The Wrecker.
Mm-hmm.
E in opere invece recenti appare... Beh, praticamente gli è stato dedicato tutto il volume, appare nel volume 31 del fumetto Sandman, che è stato pubblicato nel 91, il volume 31, è molto carino, c'è tutta una storia sul modo in cui nell'ambientazione fantastica di Gaiman il personaggio di sogno stimola in Norton l'idea di diventare un imperatore, e è molto carino, l'hanno reso molto bene.
Grazie mille Marco Carrara, che ci hai presentato l'imperatore Norton, primo imperatore degli Stati Uniti. Alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Ed è in linea con noi Cristiano Draghi da Rovigo, e speriamo che non ci siano stati danni a casa Matteotti, a Frattapolesine, che da sabato 12 maggio ha aperto al pubblico.
Sì, era questo l'argomento che ci eravamo, come dire, dati per oggi, no? Perché è un'importante novità storica, culturale, insomma una possibilità di visitazione, perché poi ormai sappiamo tutti che il turismo non è solo andare in un posto, no? Magari mangiare e prendere il sole, ma andare a cercare anche tracce della storia e così via. Da sabato 12, dopo lunghe polemiche, lunghi lavori, lunghe cose, come sempre in Italia, finalmente, prima ancora di una inaugurazione ufficiale di cui si parla da un anno, è stata aperta al pubblico Casa Matteotti a Frattapolesine. Ti dico solo che per l'inaugurazione si spera di avere Napolitano, quindi ancora qui c'è ora il Fratta, è stato uno dei posti dove si è votato, è stata eletta Tiziana Virgili sindaco, lei di Fratta, ed è anche la presidente della provincia di Rovigo, cumula i due incarichi, vabbè.
Sì.
Allora il Casa Matteotti è la casa natale del di Giacomo Matteotti, che, come insomma si sa, fu un eroe socialista che venne assassinato da sicari del fascismo il 10 giugno del 24 nei pressi di Roma, no?
Sì.
Dopo il suo ultimo discorso in Parlamento contro il fascismo, che
del 26 maggio, se non è...
che aveva fatto particolarmente infuriare Mussolini, no?
Sì, fu un discorso molto acceso e contestato in Parlamento, e addirittura gli stessi deputati fascisti lo in qualche maniera avevano evocato la sua punizione, che poi molto probabilmente la spedizione non partì, no, per uccidere, ma fu un omicidio in qualche modo maldestro, nel senso doveva...
E di questo si è sempre molto discusso, forse si è un po' meno, questo ha fatto, magari ha mandato un po' in seconda linea proprio la figura dell'uomo politico, certo, del giurista, no? E così via. Devo dire che poi, sai, in una sinistra, soprattutto quella che oggi chiameremo sinistra radicale, la sua figura, il fatto che un eroe, un uomo che si sia sacrificato così e sia stato ucciso, sia stato vittima così, e diciamo in qualche modo il fatto che sia che fosse relativamente moderato politicamente, appunto come socialista e non come comunista, forse ha fatto sì che non venisse tanto analizzato e tanto studiato il suo pensiero.
Certo.
Comunque, intanto diamo due notizie tecniche. Che dici? La casa Matteotti si può visitare a Fratta Polesine, uh-huh, con un pagamento di un piccolissimo biglietto, mi pare 3 euro, una cosa del genere, per i non residenti 1,50 euro con lo sconto, una cosa del genere, ma non mi ricordo bene, ma insomma una roba del
comunque
genere.
Comunque un importo, sì.
Pochissimo. Sabato e domenica, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 15 alle 18:30, con visite guidate.
Oh.
Di che si tratta? Si tratta di un edificio presumibilmente settecentesco, rimaneggiato un paio di volte di sicuro nell'Ottocento e nel 33, quindi dopo la morte di Matteotti. È abbastanza tipica per il Polesine, anche se è una villa padronale piuttosto imponente, con i suoi camini esterni tipici di questa architettura. Insomma, bella, inserita nel contesto di Fratta Polesine, dove e gli appassionati di architettura e di comunque di belle cose da vedere possono vedere la villa palladiana Badoer, detta la Badoera, uh-huh, e poi altre ville come la Grimani, Molina, Vezzù, Pignatelli, sai, qui i nomi delle ville, via via che c'è un nuovo proprietario, si allungano, dove furono catturati i carbonari che poi finirono allo Spielberg e morirono, insomma, mm-hmm, ci sono grandi memorie. Fratta è bella, è un paesino piccolo ma con un numero di ville enorme.
La memoria di Matteotti lì è come è viva, o nel senso anche
sì,
questa cosa della riapertura?
Pensa che piazza Matteotti, intanto a Rovigo e un po' dappertutto ci sono monumenti, strade, eccetera. Piazza
e perché
Matteotti
è stata
proprio
contestata c'è stata una lunga polemica per l'apertura della casa?
No, sui lavori, come sempre.
Ah, okay.
I lavori sono andati per le lunghe, i finanziamenti che non arrivavano, comunque alla fine ci si sono messi un po' tutti. L'edificio hanno a che fare l'Accademia dei Concordi, poi il Comune di Fratta naturalmente c'è entrato, l'Accademia dei Concordi è proprietaria della casa. Poi c'è stato un finanziamento della Fondazione Cariparo, uh-huh, il Comune di Fratta Polesine c'è entrato, e c'è entrata la Fondazione Turati di Firenze, che ha fornito documenti che formano il museo, perché si tratta di una casa museo, eh?
Uh-huh.
Quindi dentro ci sono le stanze da vedere con i pianoforti, probabilmente dovute al fatto che la moglie di Matteotti, Velia, era grande appassionata di musica, e poi ci sono la scrivania di Matteotti, una libreria giuridica di Matteotti, e poi ci sono ricostruite le stanze sue e dei figli, e però andando su, sopra, si trovano anche altri documenti e delle sale multimediali, insomma c'è un po' di tutto da vedere.
Quindi
non
c'è
è...
anche una possibilità, diventa anche un luogo di studio, diciamo, della figura di Matteotti, se, non so, magari hanno un archivio, perché mai detto, al piano di sopra ci sono documenti e sala multimediale, c'è possibilità quindi di studiare il personaggio.
Sì, dovrebbe poi diciamo a regime dovrebbe diventare anche luogo di eventi e luogo di studio, sì, in un luogo diciamo molto polesano, una via che si chiama via Ruga, dall'altra parte c'è un fiumiciattolo che si chiama Scortico, e questo è proprio un casone della borghesia di fine Ottocento, però dentro insomma ci sono due sale di studio per le scolaresche, una computerizzata e l'altra con gli schermi, e poi appunto documenti concessi dalla Fondazione Turati. Insomma, c'è un po' di tutto. Sai che ti posso raccontare un aneddoto carino?
Sì.
L'aneddoto carino sta al fatto che c'è la tomba di Matteotti, la tomba della famiglia Matteotti, poi ti parlo anche di una polemica, se ne sta nel cimitero lì di Fratta. C'è una persona che da 50 anni, gratuitamente, cura la tomba della famiglia Matteotti. È un signore che si chiama Valentino Maldi, è originario di Rover di Crema, residente a Rovigo, e ora lo hanno premiato finalmente. 50
certo,
anni
che... per tutto il lavoro svolto in questo tempo.
Lui faceva dei lavori da operaio, da imbianchino, eccetera, e dice e racconta: ero in Bianchino per conto della ditta Terrestre di Rovigo, vidi la tomba di Matteotti per la prima volta nel 56, pensate un po', non era in buono stato, così decisi di tinteggiarla e di sistemarla. Beh, senti, da allora quest'uomo si è curato gratis, quando si parla del volontariato, no?
Sì,
no, veramente personaggi straordinari, che ce ne fossero di più, ma forse, e in questo modo lui è uno che ha conosciuto un sacco di gente, no? Fassini, certo. Tini, Craxi, Scalfaro, Ciampi, il figlio di Saragat, del Turco, Boselli, De Michelis, Nenni, Amendola, tutti lì, e tu, c'è sempre lui.
Grazie mille Cristiano, buon proseguimento. E noi salutiamo le nostre radio partner, Delta Radio di Rovigo e Ferrara, Nuova Radio di Firenze e Mugello, Punto Radio di Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola e Forlì, Radio Città Futura a Bari e chiaramente grazie a Roma, Radio Clodia di Chioggia e Sottomarina. Lasciamo la linea all'onorevole Sandro Gozzi, al corrispondente dall'Italia di Liberazione Eric Joseph, per la trasmissione Giù il Velo.